sintetica descrizione della storia geologica del territorio permette di comprendere la genesi della morfologia dell'area e il suo rapporto con il paesaggio odierno. Sappiamo ormai dagli studi di tettonica che la crosta terrestre subisce una lenta evoluzione originata dai reciproci spostamenti delle placche che la compongono. In tal modo le Alpi sono nate dalla collisione della zolla africana con la zolla europea. Un antico braccio di mare, il Golfo della Tetide, separava in origine queste due placche. Sia per queste ultime che le rocce sedimentarie, falde, deposte ai loro margini, sono implicate nella loro genesi alpina, raccorciandosi e accavallandosi l'una sull'altra. Mentre il processo di sovrapposizione dell'origine alle Alpi, buona parte del margine africano si è invece ripiegato in direzione sud, formando le prealpi. La linea di sutura che pone a contatto il dominio alpino con il dominio prealpino è appunto la linea insubrica. La maggior parte del territorio insubrico è dunque compresa entro il dominio delle prealpi. A nord-ovest di Porlezza affiorano le rocce sedimentarie più antiche dell'intera regione, originatesi nel Carbonifero, 360-290 milioni di anni fa, e costituite da sedimenti di origine continentale, ghiaie, sabbie e limi deposti sulla terraferma, a conferma della presenza nelle zone di terre emerse, fino al Triassico Medio, 240 milioni di anni fa. Durante il periodo intercorso, l'area è stata erosa e coinvolta nei sollevamenti ercinici. All'inizio del Triassico, l'innalzamento del livello del mare ha provocato l'avanzamento della linea di costa verso ovest. La presenza di carbonati indica il permanere di condizioni climatiche calde e piuttosto aride che si protrarranno per tutto il periodo. Con il tempo, la linea di costa è migrata ancora di più verso occidente, ma l'esistenza di una vicina terra emersa è testimoniata dai depositi arenaceo-conglomeratici rilasciati dal delta fluviale. Verso la fine del Triassico, 210 milioni di anni fa, il bacino della Tetide era poco profondo, con sedimentazione mista, carbonatica e terrigena. Il cambiamento di condizioni ambientali che si è verificato con la rapida formazione di un bacino profondo, un oceano vero e proprio, nel Golfo della Tetide ha segnato l'inizio del Giurassico. Durante tutto questo periodo il bacino è rimasto profondo, a sedimentazione carbonatica, e adesso risalgono i calcari neri e grigi, ben stratificati e ricchi di selce, calcare di Moltrasio, che costituiscono una delle rocce più diffuse nel territorio odierno. Stratigraficamente, sopra il calcare di Moltrasio è possibile osservare una serie di strati che esprimono il passaggio dal Giurassico al Cretaceo. Sono presenti infatti calcari marnosi nodulari, di spessore esiguo, con un tipico colore rossastro dovuto alla presenza di ossidi di ferro, tanto ricchi di ammoniti fossili da prendere il nome di rosso ammonitico Lombardia. Esso è ricoperto dal gruppo del Selcifero Lombardo, un orizzonte di pochi metri di spessore, interamente selcioso. La base è costituita da un livello di selci grigie, verdi o prevalentemente rosse, radiolariti, e il tetto da marne rosse, ricche di aptici, gli opercoli degli ammoniti, che prendono il nome di rosso ad aptici. Questa formazione chiude il Giurassico, poiché l'inizio del Cretaceo è marcato da un cambiamento radicale del tipo sedimentazione. Nel Cretaceo, quindi, l'ambiente era ancora marino e bacinale, ma molto meno profondo. A questo periodo fa riferimento la Maioica, una formazione costituita da calcari bianchi ben stratificati. Sopra di essa si possono incontrare i flysch, cioè alternanze ben stratificate di arenarie e di peliti, originate dall'azione di correnti torbide che invasero il bacino trascinando con sé grosse quantità di sedimenti. La loro presenza indica l'esistenza di un'antica scarpata continentale e di un'area emersa. Durante il Cretaceo, infatti, lo scontro tra la zolla africana e quella europea ha generato la catena delle Alpi, che è sommersa ed è stata immediatamente sottoposta all'erosione. Durante il successivo terziario, l'assetto idrografico ed orografico hanno subito grandi mutamenti. Al termine del Miocene, 5 milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo si è prosciugato con la chiusura dello Stretto di Gibilterra, crisi di salinità, che ha causato un abbassamento del livello di base dell'erosione fluviale. Tutti i fiumi che sfociavano nel mare hanno scavato profonde valli. Durante il Pliocene, 5-2 milioni di anni fa, il livello marino si è innalzato nuovamente e i canyon sono stati parzialmente colmati dai sedimenti marini e fluviali. Con il Quaternario hanno avuto inizio le glaciazioni, dalle quali risultano essenzialmente le caratteristiche del territorio odierno. Le spesse coltri glaciali hanno infatti trasformato profondamente il paesaggio, tanto da venir considerate il principale fattore di modellamento dell'area. I ghiacciai del loro movimento hanno scavato e inciso le rocce del basamento, trasportando a valle i detriti che avevano inglobato nella loro massa. Detriti già disgregati, presenti sul posto, o interi blocchi di roccia inglobati nella massa glaciale, a seguito dell'abrasione provocata dallo sfregamento della massa ghiacciata sul fondo e sui fianchi rocciosi. Durante il Pleistocene, 2 ai 0,1 milioni di anni fa, nell'area si susseguirono periodi a clima molto freddo, fasi glaciali, alternati a periodi dal clima più mite, fasi interglaciali. Nelle fasi glaciali le spesse coltri ghiacciate scendevano dalle aree montuose incanalandosi nelle paleovalli. Come enormi lingue glaciali le scavano profondamente, incidendole con la tipica forma U e portandosi appresso i materiali erosi.